Sono le 18:33 minuti, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Questo è Bob Sera, insieme a voi fino alle 19:30 e poi dalle 19:45 alle 20:30 Alessandro Braga insieme a voi oggi. In apertura parleremo del caso Lavitola Ranucci. Poi andremo a vedere le risposte che il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha dato ai membri del comitato Schengen, lo sapete, dopo la questione di Ceuta. Parleremo dei morti sul lavoro in Sicilia, di dove sta andando il centrosinistra, il campo largo. Ricorderemo poi Gino Strada. Questo è il menu per la puntata di oggi. Gli aggiornamenti sul caso Lavitola Ranucci. Beh, intanto Walter Lavitola resta in carcere perché il giudice per le indagini preliminari di Roma ha respinto la richiesta, l'istanza dell'avvocato difensore del faccendiere, e quindi resterà in carcere. Lavitola oggi ha parlato ancora delle ragioni per cui ha organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci, ha ribadito che lo ha fatto per il suo bene, anche se in realtà ci sono molti dubbi sul vero movente di quello che è successo. E poi c'è tutto l'aspetto, quello politico ovviamente, con Matteo Salvini in particolare, ma la destra che chiede in pratica che Ranucci non collabori più con la Rai, all'interno di una campagna in qualche modo che la destra sta portando avanti, una sorta di campagna di occupazione del servizio pubblico per una cosiddetta sostituzione dell'egemonia culturale della sinistra con l'egemonia culturale altra. Noi abbiamo il telefono Vincenzo Vita, benvenuto Vincenzo.
Ah, buonasera, grazie.
Vincenzo Vita, giornalista, saggista, esperto di comunicazione. Senti Vincenzo, intanto ti chiedo che idea ti sei fatto proprio in generale su tutta questa vicenda che ha molti, molti lati oscuri.
Per l'appunto ci sono dei lati oscuri. Io ho una stima straordinaria nei riguardi di Ranucci, che ho conosciuto negli anni. Sono, come posso dire, un simpatizzante, quasi un tifoso di Report, perché è una delle pochissime trasmissioni di inchiesta residue in un panorama mediatico davvero disarmante, spesso di una totale, diciamo, omologazione. E quindi sono molto colpito, perché è evidente qui c'è una questione principale che non va assolutamente tralasciata e mai dimenticata, e cioè l'obiettivo è ridimensionare Report, possibilmente cambiandone il conduttore. Questo è l'obiettivo di una destra che si incarna nella RAI con l'attuale gruppo dirigente e che si sta attrezzando, vedi il TG1, basti vedere la sera il TG1 delle 20, alla campagna elettorale, quella dura e pura finale, perché è già in corso da sempre, però quella proprio della fase ultima, non avendo una trasmissione così o comunque ridimensionata e resa innocua. Ecco, questo è l'obiettivo generale. Come spesso succede, gli attacchi, tra virgolette, adesso io uso anche a volte un po' un linguaggio che magari fa pensare al Novecento, però in questo caso è assolutamente realistico, e cioè l'attacco reazionario si fonda anche su degli errori. È certo questa curiosa amicizia tra Ranucci e questo, ai noi tristemente noto, Lavitola, non ha giovato alla sua causa. Poi vedo che queste, appunto, cose che dice Lavitola, queste ricostruzioni, insomma, sono molto, mi pare, fantasiose e lasciano appunto lati molto oscuri. Io credo che Report vada a difesa senza se e senza ma. Credo anche che chi ne ha grande stima, e io mi metto in questa schiera, possa giustamente pretendere da Ranucci qualche chiarezza in più.
Ecco, a proposito, oggi sappiamo che il comitato etico della RAI ha consegnato il suo documento al presidente, all'amministratore delegato della RAI. Ci saranno dei ragionamenti che verranno fatti ad horas, qualcuno dice, nelle prossime ore, comunque, o qualcun altro dice che faranno passare Ferragosto, comunque la prossima settimana delle novità ci saranno. C'è da capire un po' e il futuro di Report da un lato e il futuro di Ranucci, insomma sono due futuri che vanno quasi in parallelo e che potrebbero prendere però direzioni diverse, arrivare ad un bivio. Su Ranucci sembra che soprattutto per questo attacco degli esponenti della maggioranza, della destra, sia difficile possa continuare una sua collaborazione al momento, no?
Chissà, vediamo. Attualmente però lui è la parte lesa, non dimentichiamoci l'ordine degli addendi. Attualmente lui
sicuro
è la parte
ma parlo
lesa.
Di un attacco di una propaganda politica,
sì,
che spingerebbe,
no, capito,
in quel senso.
Ho capito benissimo e un'osservazione del tutto giusta quella che veniva fatta. È chiaro che c'è un attacco politico che si basa anche su una qualche cosa che non si capisce. Ora, naturalmente, conoscendo un po', insomma, la destra e quella che governa la RAI ne è un esempio esplicito, non ci si illuda, ecco, questo vorrei dire dai vostri sempre autorevolissimi microfoni, non lo dico per retorica, ma ne sono convinto da sempre, non ci si illuda né a sinistra né tra i progressisti né tra coloro comunque che sono contro la destra, che il problema sia la sostituzione di Ranucci. Cioè, una volta avuto lo scalpo di Ranucci, lo scalpo poi è Report, cioè bisogna stare attenti in queste cose, non è una vicenda che si ferma in quella logica a sostituire Ranucci, no! No.
Quindi Vincenzo, a tuo avviso un futuro di Report con un po' più imbrigliato, chiamiamolo così, un po' più mansueto è difficile.
Molto difficile perché Report, se mi viene concessa questa, io l'ho scritto anche sull'articolo 21 così, che è un po' un'iperbole, però per dire, rappresenta mutatis mutandis, non vorrei adesso fare offesa a nessuno, quello che è Cuba per Trump e Rubio, cioè è uno scalpo da agitare, cioè chiudere Cuba, chiudere Report è il migliore scalpo da agitare in campagna elettorale. Come vedete, detto al mondo dell'elettorato, insomma, della destra, siamo capaci di fare anche questo. Quindi non ci si illude, insomma, il tema è andare a fondo e capire esattamente cosa sta dentro questa vicenda la bitola. E non escludo che lo stesso Ranucci, probabilmente così azzardo, non ne ho nessuna cognizione, abbia a qualche imbarazzo a parlarne di più proprio perché c'è l'inchiesta. Molto probabilmente Ranucci, che è persona molto intelligente, onestamente non si può dire che non questo, si può piacere o non piacere, però è molto intelligente, deve essere caduto in un tranello di quelli seri, ecco.
E qui ci sarà da un lato la magistratura, ovviamente, che andrà a capirlo. Senti, un'ultima cosa, Vincenzo Vita, questo attacco a Ranucci, a Report, mi sembra che vada iscritto comunque in un attacco, lo dicevo prima, di una destra a un sistema RAI, a uno svilimento del servizio pubblico. Stiamo vedendo come si sta svuotando il servizio pubblico e poi anche da un punto di vista degli ascolti, della qualità, i telespettatori e telespettatrici migrano, diciamo, altrove. Sembra quasi veramente uno svuotamento di quello che il servizio pubblico deve essere nella sua accezione più profonda.
Assolutamente vero, il servizio pubblico è spesso irriconoscibile, se si guardano alcuni canali col telecomando, si scorrono i canali, il servizio pubblico, quello che pur con tutti i suoi difetti eccetera, abbiamo conosciuto, oggi è difficile che si rintracci. Ecco, Report, presa diretta, alcune trasmissioni di quel tipo che ci faccio qui, ci sono alcune trasmissioni che ancora ricordano il miglior servizio pubblico, per capirci quello delle grandi trasmissioni d'inchiesta, Biagi, Zavoli, insomma potremmo andare avanti. con tanti nomi prestigiosi. Oggi è un servizio pubblico molto omologato, controllato dal governo, ed è un servizio pubblico che, insomma, tra l'altro corre dei rischi, perché la legge di riforma è ferma, l'Italia rischia un'infrazione comunitaria molto concreta, diciamo, perché l'European Media Freedom Act è totalmente diverso nel suo spirito dall'attuale normativa. E non dimentichiamoci, cosa che spesso, ma giustamente chi non se ne occupa non è tenuto a sapere, nell'aprile del 2027 scade la concessione tra lo Stato e la RAI, e quindi, come posso dire, se ne vedranno delle belle.
Staremo a vedere, come si dice in questo caso. Vincenzo Vita, intanto grazie mille per questa chiacchierata, buona serata. Ciao.
Buona serata.
Era Vincenzo Vita, giornalista, saggista, esperto di comunicazione. Sono le 18:44 minuti, noi tra poco andiamo invece a capire cosa il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha detto oggi ai membri del comitato Schengen del Parlamento italiano per quanto riguarda le ultime questioni dopo Ceuta. Oggi pomeriggio il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è stato in audizione con i membri del cosiddetto comitato Schengen, cosiddetto è il comitato Schengen del Parlamento italiano. Era stata richiesta la sua presenza per spiegare un po' le scelte politiche del governo italiano dopo i fatti di Ceuta. Piantedosi ha dato delle risposte, non so quanto convincenti in realtà, però di fatto ha rivendicato la scelta politica dello stop a Schengen. Tra i membri c'è anche Rachele Scarpa, deputata del PD, che è al telefono con noi, benvenuta.
Buonasera, grazie dell'invito.
Ma allora partiamo da qua, mi pare d'aver capito, io ho seguito un po' sulla diretta streaming del TV della Camera e poi ho guardato le agenzie che il ministro Piantedosi abbia di fatto rivendicato la scelta politica della revoca del trattato di Schengen con la Spagna.
Sì, sì, il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea, la sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali. È la definizione giusta.
Questi gravi pericoli di fatto non si sono visti e non è riuscito a giustificarli, infatti.
No, non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta. Il ministro poi ha anche ammesso un ritardo piuttosto importante di 5 giorni nella notifica alla Commissione europea, che sembra un dettaglio tecnico, ma è abbastanza grave perché significa che il governo italiano prima ha agito e poi ha costruito una giustificazione giuridica.
No, quindi spieghiamolo, perché effettivamente sembrerebbe un passaggio prettamente tecnico, in realtà è molto importante e politico. Cosa avrebbe dovuto fare il governo e cosa invece ha fatto?
Allora, per attivare la misura del ripristino dei controlli alle frontiere interne per motivi, cause imprevedibili, diciamo, ci sono dei margini molto stretti che sono quelli che si trovano nell'articolo 25 bis del codice delle frontiere Schengen, che dicono che in casi eccezionali, gravità, uno Stato deve dare immediata notifica alla Commissione europea, contestuale, dice, notifica alla Commissione europea della volontà che ha di ripristinare questi controlli, e che possono avere durata di massimo 1 mese, non oltre. Il governo ha tardato sostanzialmente di 5 giorni, perché il documento che ci ha consegnato oggi, che in teoria dovrebbe essere quella notifica, è protocollato al 6 agosto. Significa che c'è un buco di 5 giorni, in cui peraltro l'emergenza era finita completamente, perché già il 1 agosto la maggior parte delle persone erano state fatte rientrare in Marocco, in cui il governo avrebbe potuto fare tutte le valutazioni del caso, trovare misure alternative, scegliere delle opzioni meno invasive di questa. E invece evidentemente la forza della propaganda era maggiore e si è voluto andare dritti con questa mossa, probabilmente perché in alternativa Vannacci si sarebbe fatto sentire, no? È sempre una gara a chi fa la cosa più radicalmente a destra.
Ecco, andiamo sul
punto
politico, sulla reale motivazione di quanto fatto dal governo italiano a partire dalla questione Ceuta, e poi abbiamo visto anche altri sviluppi in altre parti d'Europa, ma magari ne parliamo tra poco. E alla base c'è questa propaganda, si è aperta la grande campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo anno. C'è una spina nel fianco per il governo di destra-centro, che è questa destra-destra di Roberto Vannacci.
Sì, assolutamente, ma porta anche a delle mosse assolutamente scomposte. Questa rincorsa su Schengen è stata veramente, io penso, una caduta di stile che ci ha fatto perdere credibilità a livello internazionale, e ci sta causando anche problemi con la Germania, ad esempio.
E infatti l'altro aspetto che quando sottolineavo con delle ricadute in altre parti d'Europa mi riferivo proprio alla Germania, anche qui adesso è veramente difficile andare a parlare con la Germania e dire no, i cosiddetti dublinanti ve li tenete voi.
Ma sì, noi con che credibilità ci sediamo al tavolo di discussione, di contrattazione sul patto asilo e immigrazione, chiedendo maggiore solidarietà per gli stati di primo arrivo come noi, come la Spagna, quando poi alla prima occasione non aspettiamo neanche 15 ore per attuare una misura come la sospensione di Schengen nei confronti di un paese a cui forse avremmo dovuto garantire il nostro sostegno e il nostro aiuto, comprendendo la difficoltà di quello che si è effettivamente verificato, che di sicuro non era dovuto alle misure di Sanchez per la regolarizzazione o tutte le cose che si sono inventate in questi giorni. Questo è il fatto che appunto questa gara a destra veramente penalizza la risoluzione concreta dei problemi, perché diventa una gara a chi la spara più alta, però poi le questioni rimangono tutte sul piatto e di soluzioni vere non se ne vedono.
Piantedosi ha detto qualcosa di quando e se incontrerà il suo omologo spagnolo o qualche ministro del governo Sanchez?
No, non mi risulta che abbia dato dei dettagli su questo.
Cioè, al netto dei prossimi incontri istituzionali che ci dovranno essere necessariamente, non c'è...
Che si limita a tenere è che si attende il 15 agosto per discutere la misura, che se no al momento non è in discussione. Anche qui c'è un tema, abbiamo ricevuto notizie stampa variegate su un potenziale allarme seconda ondata su Melilla, stavolta anziché su
Cioè, nella notte tra il 15 tra il 14 e il 15, la prossima.
Noi ci aspettavamo che il ministro Piantedosi, che è un ministro, quindi sicuramente ne saprà qualcosa in più di noi, venisse anche eventualmente a dirci secretiamo questa parte della seduta e vi do le informazioni che vi devo dare, ma aspettavamo che venisse a dirci qualcosa di più concreto su questa presunta minaccia terroristica, grandi pericoli, seconde ondate, minacce di sicurezza per l'Italia e per l'Europa. Questo avrebbe dovuto fare se ci fosse stato motivo di farlo. Il ministro, ogni volta che citava queste presunte minacce terroristiche, parlava di fonti aperte, che sono sostanzialmente i giornali e i social e ciò che tutti quanti possiamo leggere ogni giorno. Quindi è venuto in un'audizione parlamentare a dirci di consultare le fonti aperte sui potenziali rischi di terrorismo, in virtù dei quali però sospende Schengen.
Insomma, leggetevi i giornali, gli ha risposto.
Esatto, evidentemente non abbiamo letto i giornali abbastanza bene, ci aspettavamo che ci dicesse qualcosa di più.
Un'ultima questione era che le scarpa, tornando un attimo indietro alla propaganda che il governo ha iniziato da mo' in realtà, ma che adesso si farà sempre più forte in vista delle prossime elezioni, alle elezioni dell'anno prossimo. C'è da dire che lo sappiamo tutti, è sotto gli occhi di tutti che la questione immigrazione, così come quella sicurezza, che spesso vengono intrecciate, saranno uno dei punti di forza della campagna elettorale della destra. Come si può e come risponderete a questa campagna, che è ovvio che sarà imperniata tutta su queste questioni?
Sì, certo, noi dobbiamo cercare di non cadere nei tranelli, quelli comunicativi innanzitutto, che parlano di emergenze, di invasioni che non esistono e cercano di drammatizzare le cose sbagliate. Ci sono dei problemi che vanno affrontati e sono tutti quelli che derivano dallo smantellamento di ogni forma e sistema di accoglienza che è andato in corso negli ultimi anni, con tutti i decreti sicurezza, Cutro, chi più ne ha più ne metta, dei comuni che vengono lasciati soli a gestire situazioni di forte emergenza sociale e abitativa, del fatto che se non c'è un modo per entrare regolarmente in Italia, continueranno a morire le persone in mare e continueranno ad arrivare da noi persone che inevitabilmente finiranno nelle reti di sfruttamento, caporalato e piccola criminalità a creare insicurezza nelle nostre città, ma quindi le risposte devono essere su quel fronte là. Lotta allo sfruttamento, lotta alla marginalità sociale, un modo sicuro e legale per entrare in Italia. P- più tutto il sistema di, che favorisce ovviamente la responsabilità, i diritti e i doveri che ci devono essere in una comunità. Così diamo delle risposte di sicurezza, altrimenti stiamo solo scegliendo un nemico e perseguitandolo. E io non penso che se perseguiteremo tutte le persone che sono arrivate in un modo o nell'altro in Italia e che non hanno la pelle di colore bianco, faremo un lavoro di sicurezza. Penso che facciamo un lavoro di propaganda e che forse prendiamo anche in giro gli elettori.
Non sarà facilissimo, anche vista l'occupazione massiccia che la destra sta facendo degli spazi pubblici. Parlavamo prima, nella pagina precedente, della questione Ranucci-La Vitola, ma in particolare il report, sì, e il ruolo del servizio pubblico che viene snaturato, sì, sempre di più. Rachele Scarpa...
È difficile anche perché... Oh, scusatemi, anche perché sono questioni complesse che richiedono un pochino di studio e un pochino di capacità di guardare le cose tutto tondo. Alla destra piace tanto indicare l'immigrato e dire che quella è la fonte di tutti i problemi degli italiani. Ma non funziona così.
Vedremo come andrà nei prossimi mesi. Sarà difficile, sarà dura. In bocca al lupo, Rachele Scarpa. Grazie.
Grazie mille, buon lavoro, arrivederci.
Era Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, membro della Commissione Schengen. Come avete sentito, oggi il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha parlato alla Commissione per spiegare le scelte del governo dopo i fatti di Ceuta. Sono le 18:59 minuti, abbiamo un minuto di stacco pubblicitario, poi torniamo per la seconda parte di Pop Sera. Sono le 7 in punto, questa è Pop Sera, Alessandro Braga con voi. Iniziamo questa seconda parte della trasmissione, ci spostiamo in Sicilia, dove oggi in provincia di Trapani, nel Trapanese, a San Vito Lo Capo, ci sono stati due morti sul lavoro, perché alla fine sono due morti sul lavoro. Uno si chiamava Davide Anselmo, aveva 45 anni, era un operaio in servizio nel depuratore comunale della località siciliana. E l'altro invece è Francesco Bulgarella, aveva 64 anni, era un soccorritore del 118. Il lavoratore, il primo, Davide Anselmo, è morto quasi certamente per le esalazioni respirate all'interno del sito di depurazione. È stato trovato dai suoi colleghi, hanno visto che stava male, hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati, ma mentre si prestavano i soccorsi appunto all'operaio, uno dei soccorritori, Francesco Bulgarella, è morto anche lui, non è ancora chiaro, non si sa ancora con certezza se anche lui per le esalazioni del depuratore oppure per un malore dovuto al caldo, c'erano più di 40 gradi. Tutto questo è successo in questo depuratore che ha una storia un po' particolare. Andiamo a capire un po' la situazione con Liria Canzoneri, a cui do il benvenuto, buonasera.
Buonasera.
Liria Canzoneri è la segretaria della CGIL di Trapani. Liria, intanto... partirei da qui, le ultime novità che siete venuti a sapere su queste due vittime, due morti sul lavoro, ricordiamolo.
Allora, intanto purtroppo oggi abbiamo appreso questa bruttissima notizia, l'ennesima tragedia che si consuma sul lavoro. E ancora ovviamente siamo in una fase di indagini da parte degli inquirenti per accertare le dinamiche che hanno determinato l'accaduto. Di certo però ci sono due lavoratori che hanno perso la vita, le famiglie che hanno perso i loro mariti, familiari, che sicuramente nessuno potrà più restituire al di là di quello che accadrà. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema centrale in provincia di Trapani come in tutta la Sicilia, perché qui stanno continuando ad aumentare gli infortuni sul lavoro. Negli ultimi 4 mesi in provincia di Trapani si sono verificati una serie di incidenti sul lavoro per cui sono morti già altri lavoratori. E nel contesto, diciamo, in termini percentuali sta aumentando il fenomeno, il che è un allarme che non è più soltanto un allarme, ma diventa un'emergenza su cui bisogna assolutamente intervenire. Bisogna intervenire con...
No, volevo semplicemente dire che tra l'altro i numeri che stavi dando tu si inseriscono in un quadro nazionale che è pessimo. Al 30 giugno sono stati 482 i morti sul lavoro, parliamo di quasi 3 persone al giorno e siamo un pelo sotto rispetto alla media dello stesso semestre del 2025, però in compenso sono aumentati gli infortuni non mortali, insomma c'è da dire che se si va avanti da questo passo anche quest'anno in Italia si arriverà a circa 1000 morti sul lavoro, che sono dei numeri enormi, inaccettabili.
Sono numeri che comunque rappresentano solo parzialmente la realtà, perché questi numeri sono le denunce degli infortuni, diciamo, dei lavoratori che in qualche modo hanno un contratto regolare o semi-regolare. Ci sono altri lavoratori che non denunciano perché spesso lavorano in nero, quindi è un fenomeno che è variamente articolato purtroppo e che rappresenta realmente un'emergenza per il paese. Non si può più soprassedere rispetto a quello che sta accadendo, bisogna intervenire e gli strumenti per intervenire ci sono. E gli enti, ma anche gli istituti che sono preposti, è ovvio che devono provvedere. Innanzitutto bisogna partire, diciamo, dagli investimenti che riguardano non soltanto la prevenzione, ma anche la formazione dei lavoratori, ma soprattutto delle aziende. E la vigilanza, perché la vigilanza è fondamentale, non è, diciamo, sufficiente per frenare il fenomeno, ma è fondamentale perché sempre di più nel nostro territorio, come anche nel resto della Sicilia, si sta sempre di più adottando un sistema di lavoro che riguarda soprattutto gli appalti, non soltanto nel privato ma nel pubblico, dove le gare d'appalto spesso a ribasso determinano le condizioni di insicurezza che poi causano questi fatti.
Da quanto ho capito, Liria Canzoneri, l'operaio morto Davide Anselmo era dipendente di una ditta in appalto, appunto, che aveva in gestione la manutenzione del depuratore, e allora, mi pare di aver letto, di aver capito che comunque c'è una storia strana su quel depuratore mai collaudato, era entrato in funzione nel 2010 e una decina d'anni fa, nel giugno del 2016, era stato posto sotto sequestro preventivo per questioni di inquinamento delle acque attorno.
Sì, infatti nel 2010 diciamo che il depuratore è entrato in funzione, ma non ha avuto, non è stato da parte dell'ARPA ovviamente riconosciuto, non è stato omologato. Ciò nonostante il comune ha dato in appalto la manutenzione, quindi innanzitutto io credo che sia fondamentale che gli organi inquirenti verifichino non soltanto le condizioni in cui era il depuratore, ma anche lo stato manutentivo del depuratore, perché noi sappiamo bene che le inalazioni e le esalazioni non riguardano soltanto il depuratore all'interno, ma anche l'ambiente circostante. È vero che non sappiamo ancora le cause che hanno determinato la morte dell'altro lavoratore, Francesco Burgarella, è anche vero che questo può essere legato sicuramente a una concomitanza di fattori, l'alta temperatura, ma soprattutto anche le esalazioni che comunque poteva estendersi anche all'ambiente esterno. Quindi va fatta un'accurata verifica, ovviamente, di quello che è la dinamica, ma soprattutto vanno prese ovviamente dei provvedimenti anche rispetto ad eventuali responsabilità che si configurano in capo non soltanto alle aziende, ma anche eventualmente a chi ha dato in appalto il servizio. Ora vedremo un attimino che cosa succede, però di fatto questo evidenzia lo stato di assoluta insicurezza in cui spesso i lavoratori sono costretti a lavorare. Bisogna anche capire se il lavoratore aveva adottato i presidi per la protezione individuale e se era stato verificato da parte anche dell'azienda l'adozione di questi presidi di protezione individuale. Sappiamo anche che sicuramente l'alta temperatura, non favorisce le condizioni di lavoro, ma ci sono anche dei protocolli, o meglio dei provvedimenti a livello nazionale e regionale che prevedono appunto lo stop delle attività lavorative in orari particolari.
Proprio quello le volevo chiedere, perché se Francesco Bulgarella, il soccorritore del 118, è morto, può essere, adesso si capirà, per il caldo o per l'esalazione, può essere per il caldo, ovviamente non poteva non intervenire di fronte a un'emergenza, ma invece Davide Anselmo, l'operaio di 45 anni morto, stava lavorando, questo fatto è avvenuto intorno alle 11. Come siete messi con i protocolli regionali lì in Sicilia per la questione del grande caldo, del caldo estremo?
Non siamo messi bene, perché noi come CGIL più volte abbiamo denunciato cantieri aperti durante le ore in cui invece è previsto il fermo, quindi da mezzogiorno soprattutto fino alle 16, perché sono orari particolarmente esposti, diciamo, a rischi, e malgrado questo i cantieri rimangono ugualmente aperti. Spesso si dice che c'è una situazione di emergenza, di consegna di lavoro, però di fatto i lavoratori rischiano la propria salute, sulla propria salute, fino ad arrivare a questi casi purtroppo tragici che siamo costretti, diciamo, a vivere, e che fanno perdere la vita alle persone. Questa è una situazione assolutamente insostenibile, e io credo che vada fatta una seria politica di investimenti per quanto riguarda gli ispettori del lavoro, ma anche gli ispettori che per esempio per lo Spresal, perché vanno valutati i rischi che ci sono negli ambienti lavorativi. Noi dobbiamo ricordarci che qualche anno fa a Casteldaccia hanno perso la vita a 5 lavoratori proprio nelle stesse condizioni. Peraltro le altre temperature favoriscono la proliferazione, diciamo, della fermentazione di sostanze biologiche o altro, e quindi anche l'esalazione di sostanze tossiche, e vanno adottati presidi assolutamente, ma va fatta anche l'opportuna formazione. Non basta la formazione online su alcuni che riguarda alcuni lavori particolarmente a rischio. Va spiegato ai lavoratori come si indossa la mascherina, come si deve lavorare in un determinato contesto, quali presidi si devono adottare per garantire la propria salute, per la propria sicurezza, affinché uno esca da casa per andare a lavorare ma abbia la certezza di poter ritornare nuovamente a casa.
Liria Canzoneri, tutte questioni che mi tocca dire, sentiamo ripetere da suoi omologhi segretari della CGIL, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, purtroppo in questi mesi, in questi anni in cui raccontiamo da questi microfoni di queste morti sul lavoro. Intanto grazie mille per averci aggiornato su quest'ultima vicenda, le auguro una buona serata e un buon lavoro.
Grazie, buona serata anche a voi.
Era Liria Canzoneri, la segretaria della CGIL di Trapani. 19-17 minuti in questo momento, siete sempre all'ascolto di Pop Sera con Alessandro Braga. Ancora una dozzina di minuti prima di dare la linea al giornale radio, poi ritorneremo dalle 8 meno un quarto alle 8 e mezza. Tra una dozzina di giorni, il 25 agosto, Elly Schlein diventerà la segretaria più longeva del Partito Democratico. Cosa difficile da immaginarsi probabilmente quando era stata eletta, visto il grande numero di segretari che il PD dalla sua nascita ha cannibalizzato in qualche modo. Daniela Preziosi, buonasera, benvenuta.
Buonasera, vabbè, quella sporca dozzina di giorni, me la tiri proprio battuta che deve essere fatta, perché non sarà facile arrivare con questo caldo fino a quel giorno, ma ci arriveremo.
Ci arriverà anche Elly Schlein, probabilmente, sicuramente.
Fin lì arriva sicuro. Diciamo, lei è la leader con il vento in poppa, la candidata comunque è favorita alle primarie, ai gazebo, non fosse altro perché ha dalla sua un partito molto organizzato e, diciamo, come sfidante il leader di un partito, di un movimento non abituato alle primarie. Quindi lei è sicuramente sulla carta la più favorita. Dopodiché è anche vero che se le primarie dovessero tirare qualche tiro mancino, non necessariamente una sconfitta, ma anche una vittoria di misura. E beh, insomma, il Partito Democratico si gioca, è quello che si gioca di più, insomma, il rischio, perché insomma il Partito Democratico deve guidare e guidare forte.
Beh, è un bel masochismo, però, da parte dei dirigenti, diciamo così, di una certa parte del Partito Democratico, fare uno sgambetto alla propria segretaria candidata alle primarie.
Beh, diciamo, c'è un pezzo di questo gruppo dirigente, non svelo un retroscena, diciamo, non conosciuto ormai, che non è convinto che Elly Schlein sia adatta alla presidenza del Consiglio e giocherà una partita allo scoperto sicuramente, ma ci sono già delle partite che si giocano in questo momento. Per esempio, chi dice che vuole le primarie a un turno solo sostanzialmente dice che vuole mettere a rischio la segretaria. Questo non riguarda solamente il Partito Democratico, ma anche i potenziali alleati, perché in un secondo turno la segretaria sicuramente raccoglierebbe dei voti. Intanto raccoglie quelli di Renzi, non so se è una cosa che è augurabile per lei, perché è una segretaria che ha iniziato il suo cammino, diciamo, connotandosi abbastanza con la sfida a sinistra a Conte. Vincere le primarie avendo, diciamo, la golden share, consegnando la golden share a Renzi, non sarebbe una cosa, diciamo, proprio bellissima.
I voti di Renzi, intendi i voti che Renzi potrebbe prendere in prima persona se mai dovesse decidere di candidarsi alle primarie, o di un eventuale candidato barra candidata sostenuta da Italia Viva? Si fa sempre il nome di Silvia Salis, ad esempio.
Ci stanno riprovando. Silvia Salis aveva detto che non avrebbe partecipato in nessuna maniera, se non, diciamo, chiamata da coram populo, diciamo così. Però in questo momento, proprio in questi giorni, se mi posso permettere, in queste ore prima di Ferragosto, il suo telefono è piuttosto molestato, perché alcuni hanno capito, soprattutto centristi e riformisti, hanno capito che questa possibilità invece si riapre. Silvia Salis, se non dovesse partecipare a questa corsa, se dovesse restare diciamo fuori da questa corsa, insomma, per 5 anni, poi chissà chi se la ricorda, sempre che, diciamo, il centrosinistra, per come lo conosciamo, al governo o all'opposizione duri ancora 5 anni, perché se il centrosinistra dovesse perdere le prossime elezioni sarà fine di mondo, naturalmente, perché la scommessa è grandissima e se non dovesse funzionare, il centro-sinistra sarà una specie di stella filante, come ogni coalizione dovesse perdere, immagino anche la destra se dovesse perdere.
Beh, certo.
E certo, però insomma, certo che se dovesse Silvia Salis anche si gioca una partita, perché appunto potrebbe uscire di scena. E non mi sembra adesso, per quanto io penso che sia molto brava anche come sindaca di Genova e che sia anche, diciamo, determinata a non tradire il patto con i suoi elettori, sicuramente lei ha un'ambizione nazionale. Sparire per 5 anni, insomma, non è che proprio è il destino più augurabile, ecco.
Senti,
Quindi
io stamattina.
che lei sia un po', diciamo, tentata.
Io stamattina sfogliavo i giornali e a un certo punto mi sono trovato alla pagina 5 della stampa e mi sono trovato questo titolo: Scendo in campo, a sinistra l'intesa è possibile. Ernesto Ruffini, l'ennesimo federatore che dice serve un nuovo Ulivo. Che fa? Intanto ha detto che il 10 ottobre lancia il suo movimento, partito, quello che sarà, insomma, più uno. Al momento sono comitati e lo lancia il 10 ottobre, uscirà prima il suo libro. Quindi c'è un ennesimo federatore della sinistra, del centro-sinistra, che scende in campo alla Berlusconi?
Intanto l'ennesima scesa in campo, perché non è che sia la prima volta, non è il primo libro che fa, ha già fatto un libro per girare l'Italia e per mettere su questi comitati, lo ha fatto, evidentemente ha bisogno di un secondo giro di comitati e ne fa un altro, però non si capisce bene Ruffini che cosa voglia fare. I malpensanti dicono che comunque si vuole assicurare un posto nel Partito Democratico, alla segretaria Schlein non dispiacerà comunque mettere nelle proprie liste come indipendenti persone, diciamo, di altre culture, perché comunque appunto la segretaria deve fare un grande risultato per il Partito Democratico e non può sfornirsi, e quindi già ci saranno delle liste centriste che potrebbero togliere qualcosa al PD, e poi c'è la sinistra che è molto, diciamo, ha una grande offerta tra AVS e Conte, quindi la segretaria non deve scherzare con i consensi. Il Partito Democratico al momento, insomma, è inchiodato poco sopra il 20%, per cui insomma deve lavorare da questo punto di vista. Ruffini, appunto, non, sì, dovrebbe fare una lista di centro, ma ormai abbiamo capito che tutte le strade del centro portano a Renzi, perché Italia Viva, cioè Casa Riformista, è l'unica lista che non deve raccogliere le firme in forza della legge elettorale, che se passerà praticamente ammazzerà le piccole liste. In più non dà la possibilità di, cioè, costringe quelle che non hanno i gruppi parlamentari a raccogliere le firme, cosa che è abbastanza impossibile, perché in giro per l'Italia servono uno sproposito di firme. Poi bisognerà farlo una volta convocate le elezioni, quindi anche con tempi molto,
Molto
molto
brevi,
stretti.
certo. Ma senti,
Quindi costringono tutti a stare con Renzi.
l'hai citato en passant, ma è l'elefante nella cristalleria. Parlo di Conte, di Giuseppe Conte. Ti leggevo ieri sul Domani, e dicevi, l'hai visto a Sant'Anna di Stazzema, alle commemorazioni, dove è stato invitato a tenere il discorso. Mi pare di capire che si atteggiasse un po' addirittura di nuovo Presidente del Consiglio, comunque da leader di una coalizione che aspira a governare.
Beh, comunque ha fatto un discorso molto accurato, si vede molto meditato, pieno di citazioni, anche molto di Mattarella, peraltro, anche senza dirlo. Ha citato solo brevemente Mattarella, ma in realtà ne ha ripreso molto i contenuti, e si è laureato leader della sinistra. La parola sinistra non si appaia bene con Conte, che la rifiuta, dice progressista, però insomma lì si è molto attestato sul tema dell'antifascismo, e cosa che, diciamo, non è proprio la caratteristica principale di 5 Stelle, non perché non facciano parte di quel fronte, ma perché, diciamo, storicamente sono meno attrezzati da questo punto di vista. Sicuramente i partiti che vengono dall'arco costituzionale hanno un po' di know-how in più, invece lui è stato, secondo me, bravissimo, ha contestato molto la linea sul fascismo di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto in maniera, insomma, molto poderosa, e ha fatto capire che lui potrebbe essere, insomma, chi pensa al fascismo, chi pensa ai temi costituzionali, anche quelli storici, potrebbe sentirsi rappresentato. Più che, diciamo, si è presentato, ha provato a presentarsi come leader, questa è la sua battaglia in questo momento per le primarie. Però sicuramente, insomma, si è laureato, ecco, si è laureato ad honorem, anche leader, appunto, di una sinistra che insomma, invece su questi temi si è sempre molto caratterizzata.
Ma la
E
domanda
sì,
è
è una battuta galanta questa.
come fa una coalizione come quella del Campolargo, chiunque sarà il leader o la leader, il o la candidata alla presidenza del Consiglio, ad essere credibile se su un tema così centrale come la politica estera ognuno dice la sua e non la dice mai uguale a quello in fianco?
Guarda, si sta componendo una frasetta, un concettino che potrebbe andare bene a tutti. Guardate, fateci caso, nelle varie interviste del centrosinistra comincia a circolare. La cosa è, noi non possiamo non sostenere anche con le armi l'Ucraina, ma da adesso in poi ogni invio di armi, ogni sostegno militare sarà vincolato all'organizzazione di una importante azione diplomatica a nome dell'Italia, ma soprattutto a nome dell'Unione Europea. È una frasetta che vuol dire, insomma, che io non sono, in 5 Stelle non sono ancora arrivati qua, ma che insomma, perché significa che stanno cercando quella formula magica per quel passaggio delle primarie, cioè il passaggio cruciale della politica estera. Del resto c'è da dire che è vero che il Partito Democratico ha sempre sostenuto, e secondo me giustamente, l'Ucraina anche con le armi, ma è pur vero che non può fare la parte di quello che in politica estera fa la continuità perfetta al governo Berlusconi. Il tema ce l'ha anche Elly Schlein, che tra l'altro è una segretaria che si è sempre dichiarata pacifista e che al netto di questa vicenda ucraina si è sempre molto schierata con i movimenti pacifisti, in particolare su Gaza, insomma su temi anche non banali. Per cui fateci caso, occhio, dentro le, vedete che in questa formulazione sta cominciando a circolare. L'ho vista molto ben descritta in un'intervista di oggi, molto ben scritta e pronunciata in un'intervista di oggi del presidente dell'Emilia Romagna De Pascale. Circola un po', la diceva Provenzano, circola un po', insomma vedete che si sta lavorando a quell'accordo. Naturalmente se dovesse vincere un leader che dice no alle armi avrà, diciamo, una pettinatura, avrà un tono, se dovesse vincere un altro ne avrà un altro, però il merito, la sostanza dovrebbe essere questa, diciamo una mezza supercazzola, però insomma mi sembra abbastanza decorosa.
Guarda Daniela, prima di salutarti ti leggo tre messaggi tra di nostri ascoltatori, così capisci se come siamo messi. Comunque parlo in generale. Marcel dice: dopo l'intervista al Foglio la signora Schlein mi ha deluso, sono un votante del Movimento 5 Stelle, speravo che il PD avesse abbandonato la linea pro guerra, pro NATO, eccetera, eccetera, eccetera. Poi qui scrive un altro ascoltatore ed ascoltatrice che non si firma e dice: Elly Schlein, fin da quando è diventata segretaria del PD, ha profuso molte energie per trasformare il PD in un partito di sinistra, si è impegnato molto per far diventare il PD anche un partito ambientalista e marginalizzare i renziani. E poi arriva Marzio che dice: ma Conte non è che di sinistra per convenienza, e sui migranti come la vede? Perché oggi va di moda essere di sinistra alla Fredriksen, che schifo. Ecco, siamo messi così col giudizio e vedremo un po'.
E questo è proprio, diciamo, un perfetto catalogo dell'antropologia politica della sinistra. Io voglio solo ricordare a tutti questi ascoltatori e a queste ascoltatrici che hanno tutte delle ragioni, io direi sempre di fare una bella foto di Ignazio La Russa, metterci una bella cornicetta e pensare che questo quadretto potrebbe stare in tutte le questure, in tutte le segreterie didattiche delle scuole, negli ospedali, dove si mette in genere la foto del Presidente della Repubblica. Ecco, io farei così e poi penserei al resto.
Adesso tutta colpa tua per gli incubi che avranno ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Popolare, me compreso.
Mettono una mano della coscienza prima di votare, soprattutto prima di parlare male di questi poveri cristiani che in effetti non sono molto determinati, ma pure davanti hanno una destra con il vento in poppa della storia. Noi insomma possiamo concedere qualche attenuante generica, non troppe, ma qualche attenuante generica.
Vedremo, grazie mille Daniela Preziosi, buon lavoro.
A te Ale, buon lavoro, buona estate di lavoro.
19.30, linea al GR, poi torniamo subito dopo. Sono le 18:49 minuti in questo momento. Di nuovo buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga, l'ultima parte di Pop Sera. Tra le 20 e le 20:30 ricorderemo Gino Strada, oggi quinto anniversario della morte del fondatore di Emergency. torneremo ancora, sì, lo so, sono un po' monotematico, ma lo farò anche oggi su Francesco Guccini. In questo spazio, che come ben sapete è dedicato alla Metro Regione nel palinsesto invernale, proviamo a tenere questioni che riguardano il nostro territorio, Milano, l'area metropolitana milanese, la Lombardia. Oggi ci occupiamo proprio dell'area vasta della città metropolitana, perché qualche giorno fa il sindaco Giuseppe Sala, che è anche sindaco della città metropolitana, oltre che di Milano città, ha delegato all'economia sociale e allo sviluppo di strategie metropolitane per la promozione dell'impatto sociale, della cooperazione del terzo settore, Valerio Pedroni, che è al telefono con noi. Benvenuto, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti e tutti.
Allora, Valerio Pedroni è consigliere comunale milanese, è entrato in città metropolitana da pochissimo perché per le dimissioni di un altro membro, subentrato è il sindaco Giuseppe Sala, ti ha dato la delega, questa delega. Economia sociale, riassumo così per non star lì a ripetere il tutto, su scala metropolitana però va fatta. Cosa si intende con questo termine?
Beh, qua non dobbiamo essere troppo tecnici. Allora, diciamo che economia sociale prende un po' tutti i mondi del terzo settore, per cui le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali e poi diciamo le mutue e le cooperative to cure. È una categoria che è stata formalizzata anche dalla Commissione europea e dal nostro punto di vista è un'economia che dovrebbe crescere molto di più e diventare un qualcosa che vada a controbilanciare delle forme economiche che invece stanno portando all'esplosione delle diseguaglianze.
Benissimo.
È un percorso che abbiamo...
Beh, questo benissimo, è abbastanza chiaro. Il problema è su scala metropolitana, perché non nascondiamocelo, la difficoltà è secondo me una delle priorità che dovrà avere il prossimo sindaco di Milano, chiunque esso sia, è iniziare a ragionare su scala metropolitana, anche perché nell'area metropolitana milanese queste disuguaglianze che dicevi sono anche territoriali, quindi si parte da una difficoltà che affronterai probabilmente nei prossimi mesi, ossia quella di far uscire dal proprio orticello i comuni per riuscire ad avere una visione su una scala più larga.
Ma assolutamente sì, anche perché noi possiamo competere a livello internazionale, possiamo produrre modelli di sviluppo economici diversi se ragioniamo come area metropolitana, perché solo la città di Milano è insufficiente, lo abbiamo visto su tante questioni, immaginiamo le politiche per l'abitare, no? Dove le persone espulse da una città che è diventata troppo costosa, poi si riversano sull'Interland, che poi via via prende lo stesso problema, per cui la prima fascia sta diventando troppo costosa a sua volta e via di questo passo. Per cui se noi vogliamo ragionare su un'area che sia veramente in controtendenza, che sia un laboratorio di un modo diverso di fare economia, di fare sviluppo economico, perché poi da quello a cascata discende tutto il resto, anche la questione dell'abitare che ho nominato non a caso, no? Immaginiamo che sui mondi dell'economia sociale, per esempio, c'è tutto il tema delle cooperative di abitanti, mm-mm, che è una questione fondamentale, che producono forme di abitare più sostenibili, però anche per questo, immaginando i terreni, i luoghi in cui edificare, da riqualificare, noi non possiamo permetterci più di guardare solo la città di Milano. Credo che questo sia un peccato veniale che oramai nel mondo che ci aspetta, nel quinquennio che ci aspetta, perché noi, come sai bene, andremo alle elezioni, dobbiamo proprio ragionare su una scala diversa.
Sì, sì, sono convintissimo di questa cosa. Valerio, se tu dovessi indicare in questo momento tre priorità proprio da affrontare a partire dai primi di settembre, insomma, da appena finiscono le ferie, quali sarebbero?
Ma allora, sicuramente una questione centrale è quella delle diseguaglianze, che sta diventando veramente il grande tema dell'area metropolitana e da questa, se vuoi, viene tutto il resto. Allora, noi oggi abbiamo aziende, pensate che Milano città metropolitana è sede del 50% di tutti gli headquarter delle aziende nazionali, cioè la metà delle aziende nazionali hanno sede centrale a Milano, ha scelto l'area metropolitana di Milano. Noi dobbiamo tracciare una linea su che tipo come vogliamo che le aziende si muovano e prosperino e crescano. Allora, la dimensione dell'impatto sociale è fondamentale. Noi dobbiamo chiedere alle aziende che fanno della nostra area il motore del loro sviluppo, della loro crescita, di lavorare per avere un impatto ambientale e sociale significativo. Dobbiamo chiederglielo con forza, con tutti gli strumenti che abbiamo, e cercare con loro un'alleanza e fare in modo che questa alleanza abbia come pivot centrale proprio il mondo del terzo settore, per cui della cooperazione sociale, dell'associazionismo, perché sono i principali fautori del benessere. Però noi abbiamo bisogno che a loro arrivino più risorse, più stimoli, che non possono essere solo quelli che può mettere in campo l'ente pubblico, e dobbiamo proprio cercare una grande alleanza. Io credo che questo sia il lavoro e la visione politica che noi dobbiamo portare avanti con grande determinazione. Milano è una città ricca, l'area metropolitana è allo stesso modo, però questa ricchezza noi dobbiamo canalizzarla dentro un patto sociale che oggi rischia di frammentarsi e di venire meno.
Hai parlato del tema...
Sì. Sì, vai, scusami.
No, hai parlato del tema dell'abitare, il tema, l'emergenza abitativa è chiarissima, è centralissima e prioritaria. Penso anche, e queste sono delle fotografie che metto lì ad ascoltatori e ad ascoltatrici, alle code che stiamo vedendo ormai da anni, non sono mesi, non è un periodo breve, davanti alle mense di San Francesco qui in città. Penso alle stesse mense popolari che in qualche modo costellano tutta la nostra area metropolitana. Un'altra questione sarà questa nuova povertà che viene avanti, e anche questa andrà affrontata in qualche modo.
Ma certo, ma anche la povertà del ceto medio, perché noi oggi il problema è proprio questo, cioè di un ceto medio che rischia di non esserci più e di impoverirsi moltissimo. E quindi noi abbiamo, immaginiamo una famiglia in cui i genitori, insomma, marito e moglie decidono di separarsi con dei figli a carico, andranno necessariamente verso una situazione di povertà in cui davvero non si arriverà neanche alla terza settimana, no? Per cui in aziende in cui abbiamo super manager che sono ultra pagati, veramente con milioni, decine di milioni, e dall'altra parte dei lavoratori che hanno degli stipendi, dei salari che sono assolutamente inadeguati. Ma questo, per questo che noi abbiamo bisogno di imprese sociali o civili, come diciamo noi, per cui la governance, la differenza tra lavoratore e dirigente non sia più questa così, così importante, ma appunto si lavori per dei salari migliori. Noi per esempio abbiamo tutto il mondo delle società benefit, che è una categoria che deve diventare un alleato dell'economia sociale, su cui noi dobbiamo assolutamente lavorare, che questa formula societaria che nasce da una decina d'anni, ma che sta crescendo solo in questi ultimi anni, cioè società che decidono di cambiare lo statuto inserendo anche il beneficio collettivo accanto a quello del profitto. Cioè un'azienda dice a se stessa che, oltre che rincorrere il profitto, che ovviamente ci deve essere per stare in piedi, decide che allo stesso livello è anche l'impatto sociale e l'attenzione verso i propri dipendenti, verso i propri lavoratori e la comunità in cui opera. Ecco, queste formule societarie sono quelle che noi dovremmo tenerci vicine, fare prosperare con strumenti che adesso non posso entrare nel tecnicismo, ma abbiamo a disposizione. Per cui questo sicuramente è un tema. Sull'abitare che dicevi tu prima, appunto, io credo che la formula delle cooperative di abitanti a proprietà divisa e indivisa sia una formula molto interessante, perché ci permette di avere delle conduzioni, diciamo dei costi o di affitto o di proprietà, perché sappiamo che la formula della proprietà indivisa permette a chi entra di essere un socio, per cui parte della proprietà collettiva, no?
Aia. Aia, Valerio Pedroni, eccoti. Sei tornato, avevamo perso per un attimo la connessione, sì.
No, dicevo, la formula delle cooperative di abitanti è, per esempio, è una formula molto interessante, perché permette di avere dei costi di abitare che siano veramente calmierati e accessibili, sostenibili, no? Affordable house, come viene detto oggi. Però su quello è chiaro che dobbiamo dare anche un segno, un impulso politico. Non possiamo pensare che spontaneamente le cose vadano in questa direzione. Spontaneamente si va verso il profitto, e se il profitto è l'unico vettore di sviluppo, evidentemente noi andremo verso una città metropolitana e non solo una città di Milano, che non sarà più accessibile a tutti, e non è quello che che noi vogliamo e dobbiamo volere.
E allora, in conclusione, Valerio Pedroni, al ritorno, all'apertura del tuo ufficio in città metropolitana, in qualche modo, quali iniziative concrete metterai subito sul tappeto per portare avanti queste linee teoriche che ci hai enunciato?
Beh, guarda, Alessandro, innanzitutto per me il tema è quello del quello che viene chiamato il social procurement, cioè gli acquisti pubblici. Noi pensate che gli enti locali spendono moltissimo, centinaia di milioni, pensando a livello di città metropolitana, arriviamo tranquillamente a miliardi, per acquistare beni, ma soprattutto servizi, no? Immaginiamo le pulizie, la manutenzione, il verde, ma anche il data entry, la custodia, sono innumerevoli i servizi in cui spendiamo tantissimi soldi. Ecco, noi questi servizi li diamo al miglior offerente, no? Aziende che ci permettono di avere il meno costo possibile. Noi potremmo tranquillamente, e la legislazione lo consente, di vincolare queste commesse pubbliche a imprese sociali che hanno come finalità proprio quella dell'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, del beneficio collettivo, di forme di governance in cui non c'è nessuno che si arricchisce. Ecco, se noi lavorassimo per spostare le commesse in questa direzione, faremmo un'operazione proprio di equità, di uguaglianza sociale e di favorire un'economia giusta, un'operazione veramente importante. Ecco, la prima cosa che vorrei fare è mettere in campo una formazione per i dirigenti pubblici, per gli amministratori, per poter lavorare in questa direzione. Io credo che sarebbe un primo segnale concreto e molto potente per un'economia sociale e più giusta.
Valerio Pedroni, neo consigliere delegato di Città Metropolitana all'economia sociale, eccetera, eccetera, grazie mille e buon inizio di lavoro.
Grazie, grazie a voi, grazie a te Alessandro, a presto.
Sono le 20 passate da un minuto, abbiamo veramente 9 secondi di pubblicità e poi ritorniamo.
State ascoltando Radio Popolare.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha! Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Cinque anni fa, era il 13 agosto del 2021, moriva Gino Strada, medico, chirurgo, fondatore di Emergency. Anche oggi tanti giornali, tante radio, la TV, All News hanno ricordato la sua figura. Anche noi in questo spazio vogliamo ricordare in qualche modo Gino Strada, ricordare quello che ha fatto, ricordare quello che la sua creatura Emergency sta facendo e quanto abbia influito anche con il suo pacifismo concreto. Poi sentiremo questa definizione da un'intervista che vi riproporrò, perché è andata in onda questa mattina, il significato profondo di quello. Ma partiamo dal sentire la sua voce, ve ne farò sentire due parti. La prima è questa, era Gino Strada al Festival Filosofia, in cui ovviamente parlava del concetto di guerra.
Io non sono un filosofo, non sono neanche uno scienziato, però non mi sento a disagio nel fare questa conferenza, perché quando si parla di guerra è indispensabile parlarne con conoscenza. Scriveva qualche secolo fa Erasmo da Rotterdam: la guerra piace a chi non la conosce. Esattamente così. La guerra piace ai politici che non la conoscono, che votano perché l'Italia invada l'Afghanistan senza essere in grado di piazzare l'Afghanistan su una cartina muta del pianeta. La guerra piace a chi ha interessi economici, se ne stanno ben distanti dai teatri di guerra. Chi invece la conosce si fa un'idea molto presto. Io, che non sono tanto furbo, ci ho messo qualche anno a capire che non importa perché c'è una guerra, non importa se la si chiama guerra contro il terrorismo, guerra per la democrazia, guerra per i diritti umani, guerra per questo, per quello e per quello. Ogni guerra ha una costante. Il 90% delle vittime sono civili. Sono persone che non hanno mai imbracciato un fucile, sono persone che molto spesso non sanno neanche perché gli scoppia una mina sotto i piedi o gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e dai potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri. Questa è la realtà.
Chiarissimo, chiarissimo cos'è la guerra. Era Gino Strada. E allora adesso io vi vado a proporre l'intervista realizzata questa mattina in Summertime da Martina Stefanoni a Mauro Alpiana, che è il presidente del Movimento Non Violento e che ha ragionato un po' su quanto Gino Strada, che diceva io non sono pacifista, sono contro la guerra, ha influito e ha lavorato in qualche modo, ha portato avanti le stesse idee del movimento pacifista e non violento.
Essere contro la guerra è un diritto, perché la guerra è il più grande crimine contro l'umanità. Possiamo anche interpretarlo in senso contrario, cioè essere contro la guerra non solo è un diritto,
ma è anche un dovere, se vogliamo essere obbedienti alla Costituzione che ripudia la guerra, noi dobbiamo essere in tutti i modi possibili, immaginabili, contro la guerra, e il lascito, l'esempio di Gino Strada va proprio in quella direzione e ci indica soprattutto un metodo. Gino Strada ha fatto una scelta fondamentale, cioè quella di partire dalle vittime. Le vittime non hanno colore, le vittime non hanno bandiere. Noi dobbiamo scegliere di essere dalla parte delle vittime della guerra, perché siamo contro la guerra, e per cercare di abolire la guerra dobbiamo abolire gli strumenti che rendono possibile la guerra, a partire dagli eserciti, dalle armi. Queste sono le indicazioni, l'esempio che ci ha insegnato Gino Strada. Lui è riuscito a farlo in un modo che ha saputo parlare, che ha saputo parlare a tutti. Ecco, questo è un altro esempio fondamentale di Gino Strada, perché ha messo in atto, in pratica, una solidarietà concreta verso le vittime, verso il prossimo, che si è trasformato, e questo è un dato politico per me fondamentale, che si è trasformato in quello che abbiamo chiamato, proprio anche grazie a Gino Strada, pacifismo concreto. È riuscito a passare dal pacifismo ideologico, dal pacifismo delle idee, dal pacifismo delle dichiarazioni, dal pacifismo delle prese di posizioni, che anche c'è ed è importante ed è fondamentale naturalmente, ma il passo importante che Gino ha fatto è stato quello di trasformare questa, che rischia di rimanere solo un'idea astratta, una presa di posizione, un'opinione politica, in un pacifismo concreto, organizzando questa sua grande missione che è stata della vita, che è stata Emergency, insieme a tutti i suoi collaboratori. Anche questo dobbiamo sempre ricordarlo, cioè ha saputo fare organizzazione, e insieme a quelle due figure femminili fondamentali, penso che lui richiamava sempre, sua moglie Teresa e sua figlia Cecilia. Ecco, è una storia in sé straordinaria che per fortuna molti giovani riconoscono ancora come un'idea appunto straordinaria, fondamentale, un esempio da seguire, e l'organizzazione di Emergency, che appunto in tutte le guerre del mondo ha sempre saputo portare la propria azione, il proprio agire al di là, diciamo, dei contendenti, è una testimonianza che è possibile fare con qualcosa di pratico, di concreto contro la guerra. E quindi questo è l'ascito fondamentale, cioè che ognuno di noi si deve sentire chiamato in causa in prima persona, e ognuno può fare qualcosa di straordinario come ha fatto lui, andare là e curare le vittime, oppure dare un contributo perché questa azione possa continuare.
È questo secondo te che lui intendeva quando diceva io non sono pacifista, io sono contro la guerra?
Ma guarda, questa è stata una frase così, che può essere, che può avere varie interpretazioni. Io penso che appunto lui intendesse dire: partiamo dal fatto concreto, partiamo dal fatto di cosa possiamo fare noi per superare la guerra, per contrastare la guerra, per essere contro la guerra. Poi questo ci porterà, ma è un passo successivo, a organizzarsi in questo, e il movimento pacifista è uno strumento, diciamo, che organizza l'attività contro la guerra.
Era Mau Valpiana, il presidente del Movimento Non Violento, al microfono di Martina Stefanoni questa mattina nel ricordo di Gino Strada. Io adesso vi ripropongo un altro discorso fatto da Gino Strada, credo che fosse in occasione dei 25 anni di Emergency questo.
All'inizio Emergency non era un sostantivo, era un aggettivo, era Emergency Life Support.
Ma quella denominazione lì mi è venuta in mente una sera, mi ricordo solo che ero in macchina a Pioveve, ero qua a Milano e pensavo parola per parola a che nome dare o a questa organizzazione che volevo, che volevamo che nascesse. Nessuno, credo, non solo io, si aspettava che Emergency diventasse quello che è diventata. È stata una piacevole sorpresa. Noi ci abbiamo messo tanto impegno, tanto lavoro, è stato veramente un lavoro di squadra di tante tante persone di qualità. No, Emergency per me è una bella realtà, è una bella scommessa di civiltà, perché Emergency in 25 anni ha curato più di 10 milioni di persone, e 10 milioni di persone sono tante, non saranno tante percentualmente rispetto ai bisogni, ma è quello che siamo riusciti a fare, ne siamo anche orgogliosi. Beh, io spero proprio che Emergency sopravviva, si sviluppi e continui ad esistere anche quando io non ci sarò più. Sarebbe veramente un peccato se fosse il contrario. Credo che di Emergency ci sarà bisogno ancora per tanti anni. A Emergency io tengo, voglio molto bene a questa realtà. Da 0 a 10, 10 e mezzo, via. Forse Emergency in questi 25 anni ha dimostrato che non esistono scommesse impossibili, che ogni scommessa è in fondo un nuovo sogno, una nuova utopia, e però quando ci si mette, ci si rimbocca le maniche, si cerca di trasformare questo sogno in un progetto, più delle volte ci si riesce.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Sono le 20 e 17 minuti. Noi chiudiamo questa puntata di Pop Sera tornando a ricordare Francesco Guccini, morto una settimana fa, era giovedì scorso, e vi voglio proporre questa intervista, è vecchia, fatta dal giornalista scrittore Sergio Saviane proprio a Francesco Guccini, è dell'81, e uscì questa intervista in un flexi disc, pensate un po', che era allegato all'Espresso. È una chiacchierata tra i due molto, diciamo così, molto colloquiale, quasi tra due amici, ma Guccini che poi ogni tanto imbraccia anche la sua chitarra e fa in acustica qualche pezzettino, qualche frammento delle sue canzoni, parla di tutto un po'. E allora andiamocelo a sentire, Sergio Saviane e Francesco Guccini.
Siamo qui con Francesco Guccini, chitarrista, barricadero, un po' imbriago, molto genuino. Gli vogliamo chiedere, tu che hai un certo seguito in Italia, come lo spieghi? Dipende dalla tua musica o da una crisi populista, un po' di moda? Scusa se adopero questo termine.
Beh, musica, io non parlo mai di musica, io penso di non fare musica. Non è musica quegli accordi che faccio, anche se sono in musica, le canzoni si cantano, insomma. È canzone, che è una cosa abbastanza diversa e dalla musica e dalla poesia che si legge, insomma. E il genere è canzone, un po'. Populistico, populista, no. Forse se certe canzoni piacciono sono perché sono abbastanza complesse da un lato, semplici dall'altro, per rispondere alle esigenze della gente che le vuole sentire. Insomma, la canzone non è sciocca come un certo tipo di canzone, però ci si possono ritrovare dentro benissimo, si possono trovare le cose, le storie di tutti i giorni, ecco. Quindi
infatti molti giovani dicono che se non fosse per le parole, e hai ragione tu, la tua musica alle volte è un po' monotona, dicono questi ragazzi, forse lo dico anch'io. Ma per esempio tu cosa vuoi dire con la storia delle cinque anatre che volano contro il sole velato?
Quella canzone lì non l'ho inventata io, è vero che la musica, l'ho detto prima, quella canzone non è mia, fra l'altro è un canto di prigionieri politici siberiani. E fra l'altro io l'ho letta proprio sull'Espresso nel 68-69, ho pubblicato un'antologia di canti di questo genere. L'idea però mi era piaciuta.
Tu l'hai ripresa?
L'ho ripresa perché l'idea mi era piaciuta. Non faccio canzoni popolari, ma vengo da quel tipo di canzone lì, in un certo senso. Quindi l'idea mi era piaciuta, l'idea del numero, della ripetizione, no? La canzone però una volta fatta, incise eccetera, non è poi che mi sia continuata a piacere molto.
Io dicevo delle parole, non la musica.
Sì, difatti, proprio le parole non è che mi sia continuata a piacere molto, forse perché probabilmente ho sbagliato io, cioè non sono riuscito a renderla abbastanza popolare come volevo, abbastanza semplice. È rimasta l'intenzione, ma non sono...
Forse dipende anche perché tu non ricorri ai trucchi della presentazione nel dire vi spiego prima che è una canzone siberiana eccetera, forse è a tuo svantaggio questo.
Quello lo dico quando faccio lo spettacolo, non il disco ovviamente, che è una cosa diversa. Quando faccio lo spettacolo parlo, ogni canzone parlo mezz'ora, 20
la
minuti.
La presenti?
Sì, la presento seriamente.
Racconti la storia.
O poco seriamente, insomma, dipende dalle occasioni. Vediamo se me la ricordo questa canzone.
Cinque anatre volano a sud, molto prima del tempo l'inverno è tornato. Cinque anatre in volo vedrai, contro il sole velato, contro il sole velato.
Ecco, più o meno era così.
Io adesso gli ho portato le parole sotto gli occhi a Guccini, ma lui le sapeva già. Senti Guccini, parliamo di cose un po' più... non serie, ma così, meno musicali. Tu sei piuttosto informato, leggi i giornali giusti, da quello che ho capito, e sai giudicare serenamente e politicamente molte persone, quasi tutte diciamo in Italia. Non te lo dico per giudicare, te lo dico come dato di fatto. Sai dirmi che è più libero oggi in Italia?
Questo del giudizio è difficile, e i ragazzi, soprattutto i più giovani, che mi vedono in una certa maniera, mi chiedono cosa ne penso io di certi fatti per avere poi un'opinione che conti in un certo modo. Io la penso come la pensano tanti, insomma, che la pensano tutti. Questo per precisare, non del discorso della libertà, ma liberi, sai, in Italia o in altri posti è un discorso molto difficile da fare. Io penso che abbastanza libero, non libero, perché di libero poi tutto sommato non c'è nessuno, insomma, che abbastanza libero possa essere uno di mezza età che ha abbastanza elementi di sussistenza per vivere dignitosamente, che non ha interesse ad averne di più perché non sarebbe più libero, che però non ha neanche di meno perché non sarebbe più libero, quindi si permette di fare i giochi che vuole fare e quindi si permette di andare contro anche certe regole fisse.
Però sì. Sei più libero tu o il capo di un partito?
Ma senz'altro io, anche se ho meno potere sinceramente, perché...
Senti, ti faccio un'altra domanda e poi canti un po'.
Sì.
Hai più potere tu o il sindaco di Bologna Zangheri?
Beh, ti ho risposto prima, come potere la senz'altro Zangheri, il potere non ne ho, insomma, ho il potere di amicizia che hanno tutti in un certo ambito, in un certo ambiente, ma potere non ne possiede assolutamente, anche perché pensi di non essere la star in un certo modo, che ha potere soltanto per la sua presenza fisica, in quanto è in un posto e c'è quello. A me quasi, se non certe categorie di giovani, gli altri non mi conoscono, non
no,
sanno neanche...
Scusa se interrompo, tu non sei una star, ti chiedo come... Secondo me hai più potere tu, ma non è, tu non l'hai detto.
Ah, ho capito da che punto adesso.
Tu non l'hai detto e non importa. Facciamo una cantata sopra, dai. Beh, vediamo, ci canti?
Vediamo cosa posso cantare. Vediamo dunque una canzone.
Per esempio, non ci puoi fare un pezzo, tu hai un prossimo disco. Va bene? Sulle cinque città, sei città, sette città più importanti.
Beh, allora parliamo, dato che abbiamo parlato di Zanger, parliamo di Bologna, no?
Ecco, facci un pezzo anteprima sulla città di Bologna.
Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna e in odor di Toscana. Ecco, questo è un ritrattino proprio di Bologna che continua.
È il tuo prossimo disco?
È nel
prossimo. Dovrebbe essere. Senti, io ho fatto delle domande perché io sono di un'altra età di te, non ne ho molti di più, ma insomma qualcuno ce n'ho, perché tu hai 40 anni. Io ho chiesto al male, a due ragazzi del male, cioè a alcuni ragazzi del male, cioè a Vincino e a Karen, cosa pensano delle tue canzoni. Vincino, 37 anni, quasi la tua età, cioè la tua generazione, ha detto, e anche altri hanno detto che quando ti sentono cambiano canale. Karen, 27 anni, ha detto che sei invece il più grande interprete del gusto, ma anche della protesta e della rabbia dei giovani italiani di oggi. In che cosa consiste la tua rivoluzione?
Rivoluzione, io ho proprio una canzone che dopo canterò, dove dico che con le canzoni le rivoluzioni non si fanno. Se rivoluzione o cambiamento c'è stato, è stato molti anni fa, quando alcuni altri, io, abbiamo fatto delle canzoni che non entravano nel codice generale della canzone. Io lo racconto sempre agli spettacoli, quando andai a presentare a Milano gli amici miei, perché prima di me sono arrivati quegli altri, canzoni diverse, come Die Morto, per esempio, come Auschwitz, in cui non si parlava, non dico dell'amore anche inteso in maniera diversa, come certi cantautori giustamente hanno fatto allora, un amore che era più interessante, più vivace, più vero, ma addirittura non si parlava d'amore, si parlava di problemi di un certo tipo. C'erano i tecnici delle sale di incisioni che facevano gesti di scongiuro, cioè si toccavano pesantemente le balle, perché erano canzoni che non potevano essere canzoni, non potevano essere messe in un disco, perché nei dischi ci vanno delle cose diverse, insomma la gente doveva cantare facendo le mille operazioni del giorno, il che anche in parte è giusto, voglio dire. Però ecco, questo è stato, cioè presentare delle canzoni che parlassero della vita di tutti i giorni, che fossero di lunghezza superiore al 45 giri, che è di 3 minuti, e non scappi, quindi devi contenerla lì dentro, altrimenti il disco non può uscire, insomma.
Facciamo una parentesi. Di. Ce ne fai tre battute?
Di canzone,
sì. Ricordi queste qui?
Questa me la ricordo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Ma bello ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo io ho perso la testa, siano stati liberi il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuso d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta.
Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.
Era Francesco Guccini al microfono di Sergio Saviane nel 1981. Bellissima intervista, o meglio, era uscita nel 1981 con un flexi disc in allegato con l'Espresso. Devo ringraziare Mario Consani, collega giornalista che per tutto l'anno ha tenuto una rubrica dentro M7, per averci girato questa chicca che lui aveva ancora, aveva digitalizzato, così abbiamo avuto la possibilità di riproporvela. Sono le 20.30, è finita anche oggi, ci risentiamo domani sera, se volete, alle 18.33. Ciao!